amiche, amici, per poter seguire i santi misteri che succedono nel giovedì santo, nel venerdì santo, nel sabato santo e nella veglia pasquale di risurrezione, quindi nella Pasqua, ho pensato di dividere il nostro incontro in due. Prima vediamo che cosa ci annuncia, ci rivela, ci racconta la parola di Dio. Poi, in un secondo momento, ogni giorno, cercherò di presentarvi le celebrazioni, i riti, i gesti che la Chiesa ci propone per la preghiera e per la contemplazione della nostra salvezza in Cristo Gesù. Prima di tutto, quindi, ripartiamo dalla parola di Dio. La parola di Dio ci racconta tre fatti nel Giovedì Santo. Il primo è la preparazione della Pasqua, il secondo, ed è quello centrale, la celebrazione della Pasqua di Gesù secondo il Vangelo di Giovanni, nel Giovedì Santo alla Messa della Sera, leggeremo il Vangelo di Giovanni. Terzo, cercheremo di capire in che contesto succedono a Gesù i diversi fatti di questa giornata. Partiamo dal primo. Siamo al Vangelo di Matteo, l'abbiamo già sentito proclamare domenica scorsa, Domenica delle Palme, dai versetti 14, dal versetto 14 al 25. Ci sono tre fatti. Gesù prepara la Pasqua. È suo dovere, vorrei dire, nel senso che lui è come il capo clan. Per il mondo ebraico, ogni rabbì che avesse un seguito di discepoli e di discepole doveva preoccuparsi di organizzare la celebrazione della Pasqua ebraica. E Gesù lo fa. Ci dice, racconto, che il primo giorno degli azimi, sì, perché la Pasqua ebraica avviene attraverso due grandi celebrazioni, la settimana degli azimi e la cena dell'agnello. Bene, il primo giorno degli azimi sono i discepoli stessi, si rivolgono a Gesù e gli dicono: vuoi che prepariamo la Pasqua per te, perché tu possa mangiare la Pasqua? Ed egli dà le indicazioni. Andate in città da un tale e ditegli: il maestro dice, il mio tempo è vicino, farò la Pasqua da te con i miei discepoli. In effetti i discepoli fanno quello che Gesù gli ha ordinato. L'episodio in sé è molto semplice, molto concreto. Ogni capofamiglia aveva la responsabilità. Gesù ci aggiunge una piccolissima frase tutta sua. Il mio tempo è vicino, farò la Pasqua da te. Per Gesù il tempo è come l'ora, qui siamo in Matteo, in altri evangelisti, è il momento stabilito da Dio perché io ponga gesti di rivelazione della salvezza. Allora comprendiamo che Gesù è perfettamente consapevole di quello che sta per succedergli. E non è solo la celebrazione liturgica della Pasqua ebraica, è molto di più. Sono cosciente che andrò a morire. Gesù usa la frase tecnica, sarò consegnato ai pagani. La frase è molto profonda. L'essere consegnato vuol dire docilità, vuol dire abbandonarsi ai fatti senza opporvisi. Vuol dire vivere la sua ora. Subito dopo la preparazione della Pasqua, e qui siamo dal versetto 20 al versetto 25, Gesù indica il traditore. In verità, io vi dico, uno di voi mi tradirà. E qui ritorna la consapevolezza di Gesù. Rabbì, sono forse io, domandano uno, l'altro, eccetera. Arriva a domandarlo anche Giuda. E Gesù ha la risposta tipica nella mentalità ebraica, tu l'hai detto. E allora recuperiamo un episodio precedente, brevissimo. Uno dei dodici, chiamato Giuda Iscariota, andò dai capi dei sacerdoti e disse: «Quanto volete darmi perché io ve lo consegni?» Questi gli fissarono 30 monete d'argento. Da quel momento Giuda cercava l'occasione propizia per consegnarlo. Ecco che ritorna il verbo consegnare. Stupisce che Gesù sappia tutto e che Gesù non si opponga. Non lo fa perché gli eventi lo travolgono. Lo fa perché, ve lo dicevo, è il servo del Signore, il servo di Yahweh, dice letteralmente il testo di Isaia. È colui che ha accettato di salvare il mondo come il Padre ha voluto. Ora passiamo a cosa succede durante l'ultima cena. Vi dicevo prima, pur seguendo il Vangelo di Matteo per questo anno liturgico, la Chiesa al Giovedì Santo usa sempre nella messa del ricordo dell'ultima cena il Vangelo di Giovanni. Giovanni è quello che scrive per ultimo, Giovanni conosce benissimo i racconti degli altri tre evangelisti, di Matteo, di Marco e di Luca. Lui racconta un episodio che non ha raccontato nessuno prima di lui. Sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, vi prego, tenete presente la parola, il verbo passare, lo recupereremo. Sapendo questo, ama i suoi fino alla fine, i suoi che erano nel mondo. E l'evangelista Giovanni si premura di dirci: quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda di tradire Gesù. Quindi vuol dire che quello che Gesù fa lo fa anche a Giuda. In effetti Gesù si mette un grembiale intorno ai fianchi e comincia a lavare i piedi dei suoi discepoli. Poi c'è l'episodietto di Pietro, vi ricordate? Tu non mi laverai mai i piedi, se non ti laverò i piedi non avrai parte con me. Allora, Signore, non solo i piedi ma anche le mani e il capo. E Gesù risponde: chi ha fatto il bagno non ha bisogno di lavarsi se non i piedi ed è tutto puro, e voi siete puri ma non tutti. Questa frase la capiamo dal contesto del Vangelo di Giovanni. Perché gli apostoli sono puri? Perché hanno ascoltato la parola di Dio. Sapete, è uno degli aspetti più belli della nostra vita di fede. Ogni volta che leggiamo una pagina delle sante scritture, permettiamo allo Spirito Santo di purificarci. Ci ritorneremo magari passata la Pasqua. La parola purifica i nostri cuori, la nostra vita. Non solo perché lo Spirito Santo illumina le nostre intelligenze, no. Perché la parola ha una forza salvifica. Del resto, il Cristo è la parola vivente del Padre rivelata a noi. E però Gesù dice: chi è puro ha bisogno di lasciarsi lavare i piedi. Che cos'è questa frase nel suo significato più profondo? È che se la parola ci purifica, però abbiamo bisogno di essere serviti da Cristo, e per usare il linguaggio di Giovanni abbiamo bisogno di lasciarci lavare i piedi. Il fatto è che Pietro prova disagio, e meno male, perché lo proviamo tutti noi. Noi che siamo adulti, quando è stata l'ultima volta che qualcuno ci ha lavato i piedi? Se ci è successo da adulti, vuol dire che eravamo in una condizione di vera necessità. Ci sentiamo umiliati a lavare i piedi, e per converso laviamo i piedi solo quando amiamo. E poi Giovanni finisce lì il racconto del Giovedì Santo. Domani vedremo che cosa ci indica la liturgia. Per favore, fermiamoci a questi pochi episodi. Gesù sa di essere tradito e avverte gli apostoli, in un qualche modo avverte anche Giuda. Il diavolo è entrato in lui, in Giuda, e Giuda lo tradisce. Terzo, durante la bella festa della Pasqua ebraica, La Chiesa ci inviterà a leggere il Vangelo di Giovanni, che conosce benissimo i racconti dei tre evangelisti che lo precedono, e lui aggiunge il racconto di Gesù che lava i piedi. Ecco, fermiamoci su questo. Domani vedremo che cos'è veramente la celebrazione della Pasqua di Gesù partendo dalla liturgia. Oggi fermiamoci su questi accenni. Se vi riesce, ve lo ripeto perché ve lo dico quasi tutti i giorni, ma rileggete dal Vangelo di Matteo al capitolo 26 il tradimento di Giuda e la preparazione della Pasqua, e dal Vangelo di Giovanni al capitolo 13, i primi 15 versetti, Gesù che lava i piedi. Buona preghiera, buona festa del Giovedì Santo, perché il Giovedì Santo è festa. Vedremo in che modo quando vi parlerò della liturgia che celebreremo.